O nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, condividiamo subito la pagina internet con la liturgia di domenica prossima, la vedete? E un attimo sistemo, ecco qui. Bene, allora, sesta domenica del tempo pasquale, stiamo andando verso la conclusione, no, del tempo pasquale. Con domenica prossima sarà l'Ascensione, il 16, e poi avremo la Pentecoste, il 23. Allora, però, viviamo il nostro tempo e quindi continuiamo a camminare con la proposta che la Chiesa ci fa in questa sesta domenica del tempo pasquale, cioè nel tempo pasquale noi cerchiamo di comprendere sempre più qualcosa del mistero di Cristo, di Dio che ha vinto la morte in Gesù, e lo facciamo, attenzione, interessante, cioè questo lo voglio sottolineare, non lo facciamo con uno studio, adesso dico una stupidaggine, sulla sindone, cioè nel senso che poi voi sapete benissimo che la sindone non è un dato di fede certo, quindi, ma è un'immagine a cui siamo devoti, non sapendo, ognuno poi la pensa come vuole, ma non, se è veramente quel lenzuolo o se è qualcosa di medievale. Ma per dire, noi non è che facciamo uno studio su cosa è accaduto in quella notte, eccetera, eccetera, eccetera. Noi cerchiamo di cogliere cosa questo ha prodotto nella comunità cristiana, cioè che cosa significa vivere nella fede per i cristiani in Cristo risorto, che cosa succede in coloro che come dire, imparano a credere che Gesù, quel Cristo, quello che ha patito, stato crocifisso e risorto, e che cosa questo produce nelle loro vite. E questo lo vediamo naturalmente per cogliere il nostro cammino cristiano, no? E che cosa questo appunto dovrebbe produrre, sta producendo, no, nella nostra vita, a che vita ci apre in qualche modo, no? A che vita in Cristo risorto anche noi possiamo vivere nel già e non ancora da risorti, nel già e non ancora. Allora, la prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli. Come vedete qui dall'indicazione dei versetti, è tratta dal capitolo 10, e sempre per il fatto che non abbiamo mai tanto tempo, per cui naturalmente sono tanti versetti, 25-26, poi c'è il punto, che vuol dire che c'è un'interruzione, poi si va dal versetto 34 fino al 35 e poi vedete ancora dal 44 al 48. E questo ci dobbiamo fare una, come dire, per il momento per pazienza, sperando di poter avere finalmente un tempo in cui leggeremo con più calma molta più scrittura, però in ogni caso. E, ecco, poi lo si può andare anche a leggere direttamente il capitolo 10, no? Che è un capitolo importante, e lo leggo e poi mi fermo un po' più a spiegarlo, no? Dice che avvenne che mentre Pietro stava per entrare nella casa di Cornelio, questi gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio, ma Pietro lo rialzò dicendo: alzati, anche io sono un uomo. Poi prese la parola e disse: in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola, e i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto come noi lo Spirito Santo? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo, quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. Allora, siamo in una parte del libro degli Atti in cui si racconta, andiamo a vedere il testo del capitolo 10, vedete, nel capitolo 10 si racconta di questo Cornelio, un pagano, un soldato, un militare, un ufficiale, centurione della corte detta italica, un uomo religioso, timorato di Dio, con la sua famiglia. Attenzione, un pagano, ma un uomo che nella sua fede, nella sua credenza religiosa, vedete, faceva molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio. Un po' le due dimensioni che poi saranno sottolineate anche della comunità cristiana, della pietà, pietà intesa appunto di una pratica religiosa in relazione con Dio e in condivisione con gli altri, soprattutto con i più poveri. Tenete conto, le molte elemosine e la relazione con Dio nella preghiera. E allora, non lo leggo tutto, perché sennò finisce che stiamo qui troppo tempo, ma lui durante una sua preghiera, in pratica, ecco, riceve questa visione che gli dicono che Dio si è ricordato di te, manda degli uomini a Giaffa e fa venire un certo Simone, detto Pietro, eccetera, eccetera. Lui manda questi suoi servitori e un soldato, no? a chiamare Pietro, e Pietro che dice il giorno dopo, mentre quelli erano in cammino, Pietro verso mezzogiorno salì sulla terrazza a pregare, e gli venne fame, voleva prendere del cibo, ha una visione, no? Ha una comprensione, cioè vide il cielo aperto e un oggetto che scendeva simile a una grande tovaglia, aveva fame, quindi pensa a qualcosa da mangiare, però in questa grande tovaglia c'erano ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. Attenzione, animali impuri. Voi sapete che ancora oggi fra gli ebrei ortodossi, fra gli ebrei religiosi, c'è tutta la kasherut, il kosher, cioè il mangiare in maniera rituale, che significa poter mangiare in un certo modo e poter anche mangiare alcuni cibi e altri no, che sono considerati impuri. Allora Pietro dice: no, un momento, io non li ho mai mangiati, non, eccetera, no? Però ecco, la voce di nuovo dice: ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo, non sia mai Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di profano o di impuro. E allora, mentre si domandava questo, arrivano gli uomini appunto di Cornelio che lo chiamano e lo invitano. Dice: risposero il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, stimato da tutta la nazione dei giudei, ha ricevuto un angelo santo l'ordine di farti venire in casa sua per ascoltare ciò che hai da dirgli. E allora Pietro allora li fece entrare, li ospitò e il giorno seguente partì con questi uomini. Vedete, e allora mentre Pietro stava per arrivare, Cornelio gli andò incontro e gli si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Vedete, sono i versetti che la liturgia ci propone. Ma Pietro lo rialzò dicendo: alzati, anch'io sono un uomo. E questo è già una cosa molto importante, no? Cioè, nel senso che il Signore è il Signore, e noi siamo uomini e donne. E noi siamo uomini e donne. E io credo che Francesco, in particolare, ci abbia un po' aiutati anche da quei semplici gesti, no? Io credo che la sua prima parola in piazza San Pietro quando un po' di anni fa fu no, eletto e venne fuori, e vi ricordate la sua prima parola fu buonasera, che penso spiazzò no, tutti noi, perché c'è un Papa che arriva lì, vicario di Cristo, e che ci dica un semplice buonasera, no? E ci lascia un po' spiazzati. Poi ricordate, non volle mettere l'ermellino, altri gesti, adesso al di là, senza anche qui, però è un uomo che sta tentando, con tutti i suoi limiti, perché naturalmente è sempre un uomo, e con tutta la sua mentalità, i suoi anni, eccetera, intanto di farci passare anche un'altra idea di comunità cristiana, no? Cioè dove non ci sono, no, se volete, un'idea a cui siamo stati abituati a volte era quello di Dio, il popolo, e fra Dio e il popolo c'è tutta una serie di categorie che sono appunto i vescovi, i preti, i diaconi, che come dire, sono, sì, sono uomini, però essendo più vicini a Dio sono migliori, cioè no, più quanti discorsi, anche per dire anche nella vita religiosa eccetera, di scegliere la via più rispetto a voi laici che appunto che volete fare, siete no, di serie B, cioè. Allora questa visione clericale è qualcosa che fa fatica a morire, perché come diceva uno che è morto da qualche anno, una persona abbastanza complessa, diciamo così, diceva il potere logora chi non ce l'ha, e per cui molti di questa casta no, sacerdotale non vogliono perdere questo potere, no? E per passare a un'idea più di una comunità cristiana presieduta, dove c'è qualcuno che presiede, ma non è il faraone, o non è il semidio, o non è l'intermediario, che già... Allora è interessante perché vedete, allora in qualche modo ecco, poter essere cristiani, io l'ho detto tante volte e vi ricordate, non sto di nuovo a ripeterlo, ma poter superare quella dizione clero laici per chiamarci tutti fedeli a Gesù Cristo, chi nel presbiterato, chi nel matrimonio, chi nella solitudine, chi nella vita religiosa, eccetera, eccetera, no? Nelle diverse, ma dove quello che è di fondo è il nostro essere, la nostra dignità battesimale, riscoprire la nostra dignità battesimale, l'essere battezzati in Cristo, l'essere stati immessi in Cristo. Per cui, vedete, è molto bello questo che Pietro, a quest'uomo che si getta ai suoi piedi, no, cioè gli dice alzati, anch'io sono un uomo, no? Per cui anche ai nostri vescovi, no, cioè con il rispetto certamente per la sua, per il ministero che ha, però un fratello come noi. E c'era un articolo ai primi tempi di Francesco di un giornalista che l'aveva incontrato, che non era un credente, no? Ma diceva, cioè, la bellezza di avere un Papa che si possa abbracciare, come si abbracciano tutte le altre persone, no? Cioè, e speriamo di poter ritornare a farlo, no? Cioè, uno di noi. E uno di noi significa che anche le cose che dice possono trovarci su alcune cose non d'accordo. Ok? Se ne parla. Cioè, per cui allora il non trovarci d'accordo, la prima comunità cristiana, come vedremo, cioè come sappiamo, il primo concilio di Gerusalemme, che sarà una cosa molto piccola, ma sarà appunto su cercare di parlare su un punto in cui c'era disaccordo. E questo disaccordo grosso ha a che fare proprio con questo, cioè con la prima comunità cristiana che era ebraica, tutti quanti, i primi cristiani erano tutti ebrei, Gesù era ebreo, Maria era ebrea, che cominciano a, in qualche modo, a confrontarsi con qualcosa su cui non si erano confrontati, su cui Gesù non aveva detto niente in maniera diretta e chiara, cioè che dei pagani potessero arrivare a credere in Gesù e quindi a condividere la fede di questa prima comunità cristiana. E allora vedete già questo shock, cioè di ora noi dobbiamo cogliere anche, lo vediamo anche in quello che la tradizione ebraica e il popolo ebraico e la parte religiosa, cioè l'ebraismo è una religione con una ricchezza grandissima, no? In profondità, in spiritualità, in riti, in, e allora qualche volta è il popolo eletto, è il popolo eletto. Ora attenzione, questo fatto del popolo eletto in qualche modo può portare sempre la tentazione di cogliere l'elezione non come la troviamo in quello che era l'idea di Dio nella Bibbia, cioè un'elezione per un servizio, perché quello che Israele vive nella relazione particolare con Dio possa essere narrato a tutte le genti. L'elezione può essere un privilegio che porta a rimanere tra di noi, siamo così bene che non c'è bisogno di aprirsi ad altri, no? Allora questo episodio di Cornelio che arriva a chiamare Pietro, eccetera, e Pietro che non soltanto deve incontrare un pagano, ma si fermerà a pranzo da lui, che significa anche avere comunione di vita. Mangiare insieme, cioè, nell'antichità noi abbiamo un po' perso, anche se ancora l'invitare qualcuno a pranzo è a volte un momento di comunione di vita, bello, cioè importante, il pranzo si prepara, eccetera, eccetera. Però naturalmente il nostro mangiare in giro per il lavoro, il fast food, eccetera, così. No, naturalmente nell'antichità ancora di più il mangiare con qualcuno era comunione di vita. E allora, ecco, avere comunione di vita con un pagano, no? Che vuol credere in Gesù e che naturalmente mi interroga mi scuote e mi disturba perché porterà le sue domande, porterà la sua cultura e vedremo che il problema sarà proprio quello lì, cioè sarà quello che poi porterà al primo concilio di Gerusalemme, no? Cioè questa prima comunità ebraica che vive la fede in Gesù rimanendo ebrei, quindi con tutto la ricchezza anche religiosa di segni, pensate soltanto alla circoncisione che ancora viene fatta, no? E non soltanto fra un fatto culturale, anche non solo religioso in Israele, tra gli ebrei, e la prima comunità cristiana che erano circoncisi erano ebrei, e allora l'accogliere dei pagani che credono in Gesù, che cosa significherà? E che cosa loro dovranno, avendo comunione con noi, assumere anche della nostra pratica religiosa? E vedete, anche discernere, quindi questa sarà anche la grande domanda per la prima comunità cristiana, che cosa è essenziale e che cosa non lo è. Che cosa è essenziale e che cosa non lo è. Pensate, no, in quei tradizionalisti che pensano che essenziale è la messa in latino, perché come si pregava in latino non si prega più. Cos'è questa messa in italiano? Non c'è più il senso del sacro, eccetera, eccetera, no? Padre Spidli che ricordava come la prima comunità cristiana a Roma pregavano in greco. e quando sempre più il greco viene, nessuno più lo capiva, la lingua era il latino e si comincia a pregare in latino, c'erano quelli che dicevano: ma come si pregava in greco? Non si prega più. Come si celebrava in greco? Non si celebra più. Per cui c'è sempre qualcuno che dice: ai miei tempi. E allora che cosa questo significa, che cosa porta, no? Per cui, vedete, per Pietro l'esperienza sarà quella, torniamo al brano della prima lettura, l'esperienza di comprendere, anche con le sue fatiche, e sappiamo che poi Pietro avrà anche dei momenti un po' di ripensamento, ma ecco, sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. Paolo lo coglierà anche nel suo percorso, per esempio, e lo dirà anche esplicitamente nella lettera ai Romani, dove dirà che i veri giudei non sono quelli che hanno circonciso il membro, ma sono quelli che hanno circonciso il cuore. Perché vedete, a volte, no, questa identificazione contro, che fra l'altro, come sappiamo, è anche il rischio del nostro tempo di crisi, no? Cioè, prima di tutto gli italiani, no? Cos'è? Trump ha vinto come prima di tutto gli americani, e poi stava quasi per vincere una seconda volta, no? E questa cosa di prima di tutto gli italiani e gli stranieri fuori dalle balle ha bisogno poi di segni identificanti, no? Cioè, che ci uniscano, per cui a volte ci sono anche questi che utilizzano la religione come segni che, no, i cattolici, no? E allora Paolo già lui coglie che intanto cosa significava la circoncisione. La circoncisione era un segno di appartenenza. E allora va bene la circoncisione, ma può anche non esserci la circoncisione, ma l'importante è che sia circonciso il cuore, che il cuore appartenga a Dio, che il cuore appartenga a Dio. E allora, ecco, no, questo, tra l'altro questa fede in Gesù che ci fa famiglia, al di là delle appartenenze culturali, nazionali, che a volte purtroppo per le vicende della storia e dei conflitti sono divisive. Pensate anche nella esperienza della comunità della Compagnia di Gesù, dei Gesuiti, all'inizio, nel primo gruppo di una decina di compagni di Ignazio di Loyola c'erano degli spagnoli e c'erano dei francesi, e sapete che nel 1500 c'erano, e non solo nel 1500, c'erano state diverse guerre tra spagnoli e francesi. Per cui dice che a volte, quando stavano insieme e a tavola, per esempio, si cominciava a fare discorsi di politica e gli animi si surriscaldavano, Ignazio invitava a parlare di Papa Marcello. Papa Marcello è stato il papa che ha regnato il meno di tutti nella storia, cioè tipo una ventina di giorni, poi è morto subito, quindi allora se ne poteva dire solo bene, per cui quando le cose si Ignazio interviene dicendo: parliamo di Papa Marcello, parliamo di Papa Marcello. E allora quindi un Gesù che ci unisce, fa famiglia, no? Di uomini e donne che vengono da continenti, storie, eccetera, no? Dove c'è un amore che riconcilia anche le fratture. È la grande anche scommessa che la piccola comunità cristiana vive in Terra Santa, quando siamo andati con, anche con alcuni di voi, ho cercato sempre di farvi incontrare David Neuhaus, no? Questo gesuita israeliano, ebreo, no? E quando lo presento dico appunto David è ebreo, cristiano, israeliano e gesuita, non so quale di queste sia la cosa peggiore, e lui è una persona molto simpatica, molto... E lui è un uomo appunto che per esempio insegna nel seminario palestinese a Betlemme, a Bet Jalla, e insegna a seminaristi palestinesi. E ci racconta che una volta, finisco solo con questo, la parentesi su David, perché è sempre un uomo interessante da ascoltare, ci raccontava che alla fine di un anno, lui insegna Antico Testamento, fra l'altro, no? A questi ragazzi, futuri preti palestinesi, allora alla fine di un corso, di un anno, un giovane studente palestinese lo fermò e gli disse: professore, posso dirle una cosa? Cioè, e lui disse: sì, sì. E questo ragazzo dice: guardi, ma non si arrabbi però, non si arrabbi per quello che le dico. E allora lui dice: no, non ti preoccupare. Cioè, dice: io ho capito da tutto il corso che lei ha fatto che Israele non è una nazione. Israele è una vocazione. Bellissimo. Bellissimo. Allora il popolo di Dio non è, anche il popolo cristiano non è una nazione di cui si fa parte perché si è nati in terre cristiane, perché si è stati battezzati cristiani, perché sappiamo che tanti sono stati battezzati semplicemente per tradizione. Ma si è perché si risponde alla chiamata di Cristo. Potremmo dirlo anche per noi, no? Il popolo cristiano non è una nazione, ma è una vocazione. E ciascuno di noi può rispondere solo per sé. Per cui anche se siamo figli di cristiani, e magari anche impegnati, perché a volte è anche il cruccio di coppie magari impegnate che hanno fatto un cammino serio, e poi i loro figli a volte non gliene frega niente, no? Dice: ma come? Eccetera. Ma perché ciascuno poi a questa vocazione può rispondere solo per se stesso, non può rispondere per altri. Non può rispondere per altri. E allora vedete, no, Pietro che dice: chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto come noi lo Spirito Santo? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. Andiamo alla seconda lettura. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Ne stiamo leggendo dei pezzettini, no, in queste domeniche. E bellissima lettera, anche questa vi invito a leggerla con calma, a fermarvi laddove, ecco, suscita qualcosa più nei vostri cuori. Dice: carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio unigenito come vittima di espiazione per i nostri peccati. Allora, è interessante, no? Perché, vedete la sottolineatura, no? Cioè, l'invito è non tanto ad amare Dio, ma ad amarci gli uni gli altri, perché in questo noi mettiamo in gioco l'esperienza che abbiamo ricevuto di amore da parte di Dio. È forte questo, no? Cioè, non c'è tanto, non che questo non ci sia, cioè il nostro amare Dio, ma è come se l'indicazione concreta è che l'amare Dio tu lo fai amando i tuoi fratelli. Amando i tuoi fratelli. Interessante, questo almeno a me fa un po' risuonare di più quello che Martini alla fine della sua vita diceva in maniera molto forte, no? Ricordate, l'ho già citato altre volte, ma semplicemente ve lo ricordo, no? Quando lui parlava che in quel dialogo con Eugenio Scalfari, dicendo che quello che molti nella Chiesa non sanno o non vogliono sapere, interessante che lui diceva così, è che l'unico vero peccato è l'oppressione del fratello o della sorella. Interessante, no? Perché se tu ami Dio tentando di amare il tuo fratello o la sorella, l'unico vero peccato è il non amare il tuo fratello o la tua sorella. Invece, come molte volte pensate, no? Cioè anche nelle confessioni, ma anche per come si è stati a volte educati religiosamente, no? Cioè siamo attenti al fatto di non aver pregato, di non essere andati a messa, però vedete, anche di non essere andati a messa, uno dice non ho fatto il precetto, quindi, ma non è che dice sono mancato a qualcosa a cui c'erano, a un appuntamento con i miei fratelli o con le mie sorelle. Questo a volte purtroppo è come anche la viviamo, la messa, no? Cioè che è un rito religioso, cioè la funzione religiosa, no? Dove c'è colui che svolge la funzione religiosa e gli altri sono gli utenti, singoli utenti che per caso sono insieme, perché no? Ma che tra di loro. Allora, interessante, no? Cioè, per cui l'amore è da Dio, e chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Cioè, come dire, ecco, questo amore di Dio che si è in qualche modo sperimentato, in qualche modo ci dovrebbe spingere, e se lo fa. Questo significa che stiamo sperimentando in qualche modo l'amore di Dio verso l'altro. Ricordate anche quella frase che viene dalla tradizione orientale, che è cristiana, che dice: se vuoi che la tua preghiera sia vera, vivi la carità. Verso i tuoi fratelli e tue sorelle. Allora, ecco, no, questo. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché notate poi questa frase così profonda, così forte, no? Perché Dio è amore. E allora, però, subito Giovanni dice, no? Perché anche a quei tempi di Giovanni la parola amore è una parola bella e allo stesso tempo così tradita, no? Così confusa, così. No, continuiamo a vedere purtroppo omicidi, violenze in ambito affettivo, o almeno di quello che una volta che ha a che fare, no? Cioè, terribile. E allora lui dice subito, un momento, Dio è amore, ma in che cosa si è manifestato l'amore di Dio? Che lui ha donato suo figlio per noi. Lui si è dato nel figlio suo per noi, si è giocato per noi. Se volete, anche qui siamo riportati le nostre relazioni, no? Cioè che Dio ci ha amati, Paolo dirà, no, nella lettera ai Galati, al capitolo 2, dirà: questa mia vita nella carne, nella mia fragilità, io la vivo nella fiducia in colui che mi ha amato e si è consegnato per me. Mi ha amato e si è dato per me. E allora, E vedete ancora, e poi insiste, no? In questo si è manifestato l'amore, in questo sta l'amore, in questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. La vittima di espiazione qui fa riferimento anche proprio alla liturgia dello Yom Kippur, no? Cioè, vi ricordate questo capro espiatorio, questo caprone sul quale il sommo sacerdote in qualche modo caricava di tutti i peccati del popolo di Israele, di colui che prendeva su di sé. E vedete, no? Cioè, è come dire, noi possiamo, io credo che, non so, io penso che tutti quanti ogni tanto rispetto sia al nostro mondo che sembra non procedere di bene in meglio, no? Almeno molte volte certe cose ci, diciamo, ma non impariamo mai. E sia a volte nel nostro micromondo, nelle relazioni vicine dove le persone, poi siamo sempre più bravi a vedere gli altri che noi stessi, però magari vediamo gli altri e vediamo gli altri che non cambiano, che sono sempre gli stessi, che fanno sempre gli stessi errori, eccetera. Sempre gli altri che vediamo meglio, E per cui ogni tanto ci può venire un po' di sfiducia, un senso di scoraggiamento, no? E allora vedete, per noi cristiani la roccia che non ci fa, non dovrebbe farci scadere nella disperazione, è il fatto che c'è uno che ha preso su di sé e che prende su di sé tutto. Ecco, tutto quel male, tutte quelle situazioni, tutte quelle incapacità relazionali che non riusciamo a superare. Questa nostra vita in tante cose che cui lottiamo, speriamo, no? Ma ci sono alcune che non riusciamo a superare. Lui le ha prese su di sé, le prende su di sé. E a partire da Lui che possiamo continuare a sperare, no? Che lo sforzo di andare l'uno verso l'altro nell'amore è la via della vita. Ultimo, andiamo velocemente verso il Vangelo secondo Giovanni, siamo ancora in quei capitoli della cosiddetta preghiera sacerdotale, no? Abbiamo due domeniche fa il pastore Bello, domenica scorsa la vita ai tralci, no? Stasera ancora Gesù che dice: in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. È interessante, no? Che notate questa dinamica, il Padre chiama il Figlio e il Figlio ama noi. Cioè, non è una dinamica duale. Cioè, nel senso di, non è che Gesù dice: come io vi ho amati, no? È una cosa fra me e voi. No, 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 no. Qui c'è il Padre che ama me e che amo voi. Allora, non è una relazione chiusa, ma è una relazione che si apre a un terzo. Come sappiamo, le relazioni, che pure sono la nostra vita, che desideriamo, e anche alcuni, no, quelle che poi anche in modo particolare il mondo affettivo, ma a volte anche le amicizie, possono correre il rischio di essere relazioni chiuse a due, dove gli altri non esistono. Io e te, tu e me e gli altri, non ce ne frega niente. Ricordate che è la stessa dinamica nell'episodio del giovane ricco, che questo giovane che si butta ai piedi di Gesù, fra l'altro, interrompere, cioè andare, uno sta camminando, Gesù sta camminando con i suoi discepoli, immaginate, questo arriva, si butta davanti a Gesù, ed è una cosa spettacolare, no? Come succede magari anche in chiesa. Non so se vi è capitato, ogni tanto ci sono quelli che quando vanno a prendere la comunione non gli basta di mettere le mani così, di dire amen e di andarsene. No, devono inginocchiarsi, devono così, no, perché tutti quanti, è perché sono arrivati loro, che mica uno qualunque, cioè. Allora, questa scena così, di questo qui che entra alla grande e che fra l'altro dice a Gesù, maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita? Utilizza una frase perfetta dal punto di vista religioso, perché la vita si eredita. Non dice cosa devo fare per conquistare la vita. No, si eredita, è dono di Dio, lui ha studiato. E poi fra l'altro lui è uno che riconosce che Gesù è un maestro, bravo, e lo chiama anche buono, cioè quasi come a dire Gesù, tra noi bravi, tu sei bravo, ma anch'io che ti riconosco, cioè, come dire, lasciamo perdere, cioè, tra noi, e cosa, lascia perdere sto popolino, parla con me, che io sono uno, no, che ti capisco, so chi sei, so che... E notate che Gesù, invece di rispondergli, gli dice, perché mi chiami buono? Uno solo è buono, no? Solo se non Dio, uno solo c'è di buono se non Dio, Dio solo è buono. Interessante, no? Allora Gesù cosa fa? A quest'uomo che vuole rinchiuderlo in una relazione chiusa, duale, Gesù gli dice, guarda, tu mi chiami buono, ma c'è Dio, ci sei tu, ci sono io e c'è l'altro. Per cui vedete, no, è questo Dio che apre le relazioni aperte alla vita, agli altri. E quindi dice, in questo amore che vi apre la vita, rimaneteci. E ci rimanete se osserverete i miei comandamenti, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi, la vostra gioia sia piena. È interessante, no? Questo è proprio ebraico. Noi diciamo, ma amore, osservare i comandamenti, ci risulta già, perché noi già amore partiamo con le poesie, con no, un po' di romanticismo, l'amore, cioè, e uno dice, mi ami se osservi i miei comandamenti, ma che significa, no? Cioè, allora, intanto vedete, qui osservare potremmo tradurre anche con custodire. Custodire, cioè, e naturalmente sappiamo, lo stiamo vedendo anche nel Deuteronomio, il martedì, l'importanza della custodia del comandamento. Comandamento che non è un'imposizione autoritaria, ma è una parola per la vita. Cioè una parola, un'indicazione, perché poi la vita è concreta. E la vita si gioca in tante piccole o grandi scelte che ciascuno di noi è chiamato a fare. Bene, da che parte si va? E allora il comandamento è una parola che ci indica vie, non ci dà soluzioni facili, ma ci indica vie di ricerca, di cammino. Allora è molto bello questo custodire le mie parole. Noi dovremmo leggere di più le scritture e anche i Vangeli, perché poi alla fine quali sono le parole di Gesù che custodiamo nel nostro cuore? E quali sono le parole di Gesù che custodiamo nel nostro cuore? Noi, lo dico sempre, siamo ignoranti, biblici, non colpevoli, fino a un certo punto, cioè comunque veniamo da un contesto di ignoranza. Che... Ok, però detto questo, stiamo camminando, per cui alcune cose potremmo anche farle applicandoci un po' di più, no? Per cui anche poter leggere un Vangelo, ogni tanto una pagina, al di là di quello che poi comprendiamo o non comprendiamo, per familiarizzarci. Sabino che là diceva una bella idea, che per esempio noi dovremmo, così come, dato che diversi tra di noi hanno superato gli ANTA, lo dico perché noi quando eravamo ragazzi alle scuole anche elementari i prof ci facevano imparare a memoria le poesie. E molti di noi, delle poesie, se non intere, poi ci sono i più bravi, io no, ma dei pezzi ce li ricordiamo. Così dovrebbe essere dei salmi. magari non tutti e 150, ma alcuni salmi che preghiamo, ripreghiamo, e pian piano rimangono dentro di noi. E custodiamo queste parole, che diventano poi confronto, indicazione, si uniscono ai nostri pensieri, che possono essere di aiuto nel cammino della nostra vita. E il mio precetto, dice Gesù, è che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Ecco, no? E nel suo amore, ritorniamo anche un po' alla seconda lettura, no? Cioè, è nel suo amore che noi tentiamo di avvicinarci gli uni con gli altri, di costruire veri rapporti di fraternità gli uni con gli altri. E l'amore ancora più grande, dice Gesù, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i suoi propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Cioè, attenzione, non è, come dire, se no non siete miei amici. No, nel senso che custodendo il precetto voi sperimenterete quest'amore, che c'è, perché lui ha dato la vita per tutti. E allora non vi chiamo più servi perché il servo non sa quel che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Ecco, no, questa amicizia con Gesù, no, e familiarità con lui nell'ascolto della sua parola, e che entra nella nostra vita e nelle concretezze delle nostre scelte, dei nostri atti. E non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Che quello che vi chiederete, che chiederete al Padre mio, nel Padre del mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando, vi indico, che vi amate gli uni gli altri. Torna, vedete, no, ci sono molti punti tra la seconda lettura e il Vangelo, no? E l'amare l'uno verso, cioè andare incontro all'altro, no? E il realizzare quel comandamento che ci fa rimanere nel suo amore, amare il Signore, no? Concretizzando il suo amore nella relazione l'uno con l'altro. Va bene, allora, ecco, detto questo, vi auguro una buon fine.